Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando c'è un evento straordinario, di grande importanza, solitamente si prepara il pubblico o chi sarà in anticipo, in modo che possano accogliere la grandezza di quel momento. Prima dell'avvenimento ci possono essere annunci o certe cerimonie, tutto per preparare le persone a quello che sta per succedere. E questo è giusto, è buono. Quando c'è un matrimonio, arriva la sposa e inizia proprio questa cerimonia per unire questo uomo e donna. Di solito c'è una musica e tutti notano e si alzano in piedi e si rendono conto sta per iniziare quello che unirà due persone in una nuova famiglia. Ed è giusto, perché servono queste cose per prepararci a notare, ad afferrare quello che sta per succedere. Secoli fa, quando c'erano re che avevano grandi poteri e comandavano loro, quando un re andava a visitare qualche paese, qualche città del suo regno, non è che solo arrivava, mandavano prima un araldo, un uomo che andava, spesso portava una tromba, suonava, sta per arrivare il re, venite tutti, e tutti venivano per mettersi lì a prepararsi per l'arrivo del loro re. Era importante, non solo aveva il re, no, preparavano tutti che potevano prepararsi per questo grande avvenimento e capire quello che sta per succedere. Allora, in tutta la storia del mondo, l'avvenimento più grande in assoluto, è quando il Figlio di Dio, il Creatore, ha preso l'umanità, è venuto alla terra, è venuto nel mondo per compiere la salvezza. Allora, appena prima che arrivò, nel senso di presentarsi come il Cristo, Dio mandò un araldo per preparare le persone, in modo che potevano riconoscere e accogliere il Cristo, per trovare in Lui il perdono dei peccati. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni. E nell'ultimo studio, che era il primo della serie, abbiamo visto che l'Apostolo Giovanni ha scritto questo Evangelo. Lui stesso spiega alla fine di capitolo 20 perché ha scritto questo, affinché conosciamo che Gesù, l'uomo, è il Cristo e che credendo in Lui come il Cristo abbiamo la vera vita. Che vuol dire passare dalla morte alla vita? Vuol dire essere perdonati. Allora, in quel primo sermone abbiamo guardato i primi 5 versetti in cui, e questo è importante, come ci presenta Giovanni. Non ci presenta Gesù, ci presenta la parola, che non era Gesù, è diventato Gesù, ma non era Gesù. Gesù è l'identità umana, ma prima che Gesù venne al mondo, esisteva. La parola era Dio ed era con Dio, è il creatore di tutto, è la vita in Lui. E quindi dà la vita ed è luce, la luce del mondo. Abbiamo visto questo, quindi non abbiamo visto nulla di umanità, perché non era umano, è Dio. E Giovanni mette molto chiaro che la parola è Dio, è il creatore, è vita, è la luce, è il sovrano, è eterno, nel principio era la parola. è la luce dell'uomo, del mondo, ma gli uomini non lo hanno compreso, non hanno visto. E questo è vero anche prima che Gesù diventa uomo, perché Cristo, il Figlio di Dio, è sempre stato presente nel mondo, perché tutto fu creato per mezzo di Lui. In Colossesi 1 così dice: tutto sussiste per Lui. Lui è il Dio che dà a tutti, dice Paolo, sole, piogge, cibo, tutto. Quindi è sempre stato presente in quel senso, e le persone, pur vedendo Lui nella creazione, così dice Romani 1, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato l'uno l'altro, quindi non lo hanno compreso. I greci avevano altare a chi? Al Dio sconosciuto. Quindi non lo hanno compreso. Questo Evangelo serve per farci comprendere chi è il Cristo che salva. E bisogna iniziare con la sua divinità. Con la sua divinità. È quello che abbiamo visto nei primi 5 versetti. Allora, teniamo in mente che finora Giovanni ha parlato della parola divino, Dio, eterno, creatore. Adesso arriviamo ai versetti 6 ad 8 per capire più della parola, chi è e quello che possiamo avere in lui. Il Giovanni in questi versetti non è Giovanni l'autore, questo è Giovanni, infatti Giovanni l'autore non usa mai il proprio nome parlando di sé, dice sempre 6 volte il discepolo che Gesù amava. Scopriamo da altri degli Evangeli chi è, ma qui questo Giovanni è quello che noi chiamiamo Giovanni Battista. E leggo di lui, leggo perciò versetti 6 ad 8, Giovanni capitolo 1, versetti 6 ad 8. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Stiamo leggendo di Giovanni Battista, un uomo, e Dio mandò Giovanni come eraldo per rendere testimonianza, per preparare le persone per il Cristo che stava per manifestarsi. Il messaggio di Giovanni Battista era così importante che Giovanni Battista fu nato tramite un miracolo, perché suo padre era Zaccaria. E leggiamo di questo in Luca. Un sacerdote molto timorato di Dio, sposato con Elisabetta, una donna molto timorata di Dio. Lei era parente di Maria, la madre di Gesù, uomo. E l'angelo Gabriele, leggiamo in Luca, apparsi a Zaccaria quando Zaccaria era dentro il tempio, compiendo il sacrificio di pomeriggio, e l'angelo gli ha detto che tua moglie partorirà un figlio. Ma Elisabetta era sterile, ed Elisabetta ormai era, dopo la menopausa, era vecchia. Allora Zaccaria dubitò l'angelo, ma come può essere? Cioè non è possibile! Visto che tu non mi hai creduto, tu sarai muto fino al giorno della sua nascita. Infatti fu muto e qui non potevo parlare. Allora, come Dio aveva detto, Elisabetta rimase incinta e partorisce un figlio a cui diedero nome Giovanni. E quando hanno chiesto che nome, Elisabetta ha detto Giovanni. E detto, ma non, nessun parente vostro ha nome Giovanni. No, si dà sempre il nome di qualche parente. Chiesero al padre che nome, e lui scrisse Giovanni. E a quel punto la sua bocca fu aperta, poteva parlare. E la prima cosa che disse, cos'è? una profezia. Lo Spirito Santo lo riempì e lui fa una profezia di chi è suo figlio e chi avrebbe presentato al mondo. Voglio leggervi quello. In Luca 1, 67 ad 80, questo è Zaccaria, dopo circa un anno di essere muto, nasce suo figlio, miracolosamente, perché la moglie era sterile, ma Dio può fare ogni cosa, e chiesero, ma che nome ha? E quello che l'angelo aveva detto, suo nome sarà Giovanni, lui scrive Giovanni. E comincia a parlare. Luca 1, 67. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo. Come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti, fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, per concederci che, liberati dalle mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dell'alto ci ha visitato, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi ad Israele. Oggi siamo in Giovanni, non vado a spiegare tutta questa profezia che è meraviglioso, ma qualche noto, qualche punto. Prima Zaccaria dichiara che Dio ha suscitato la salvezza che era stata profetizzata da secoli, la salvezza che sarebbe arrivato nel Cristo. Questa salvezza sarebbe l'adempimento del patto fatto da Abramo, patto in cui Dio aveva parlato del Cristo. In te, nel tuo seme, in un tuo discendente saranno benedette tutte le famiglie della terra, perché il Cristo salverà persone da ogni popolo, nazione e razza. Poi Zaccaria dichiara che questo figlio appena nato, che è Giovanni il Battista, il Giovanni di cui parlano il nostro brano in Giovanni 1, 6, 8, sarà chiamato profeta dell'Altissimo. Allora, Altissimo è il nome di Dio e andrà davanti al Signore. Allora, nome di Dio, davanti al Signore, Dio, ma è andato davanti a Gesù Cristo. Gesù il Cristo, perché Gesù è Dio, è l'Altissimo, e serviva per preparare le sue vie, per dare al popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei peccati. Lui parlava, ravvedetevi, vieni uno dopo di me. E poi parla del fatto che l'aurora dell'alto, cos'è l'aurora? È la luce. Dall'alto ci ha visitato. È una profezia, parlando in anticipo, che l'aurora dell'alto è la luce. La luce è venuta nel mondo. Abbiamo già letto la parola è la luce. E risplende nelle tenebre. E poi dice che il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi a Israele. Dio lo ha staccato dalla società, doveva essere puro, non contaminato dalle persone intorno a sé, e rimase nel deserto. Viveva anni nel deserto fino al punto che era il momento per lui di presentarsi, che aveva circa 30 anni, perché lui era poco più grande del suo cugino Gesù, il Cristo. Quindi questa profezia ci parla di questo Giovanni di cui leggiamo nel nostro brano in Giovanni. Voglio rileggere Giovanni 1, 6 a 8. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Qual è lo scopo per cui Dio mandò Giovanni Battista? È scritto. Lo scopo era per rendere testimonianza alla luce. Giovanni Battista annunciava al popolo che l'Eterno Dio, che la vera luce, stava per arrivare. Quando ha visto Gesù, era con alcuni dei suoi discepoli e Gesù passò. Cosa che disse, ricordate, in Giovanni, in questo capitolo in avanti? Ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma sarebbe il Cristo che avrebbe fatto quello. Le profezie, tutti parlavano del Cristo, l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. E quando Giovanni vide Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è il Cristo che noi come giudei abbiamo aspettato da secoli. E come che Cristo toglie il peccato del mondo? Come abbiamo letto, nel perdono dei peccati. Lo scopo, quello che Zaccaria aveva profetizzato, lo scopo della testimonianza che Dio diede a Giovanni Battista, secondo questo brano, è affinché tutti credessero per mezzo di lui. Dio mandò Giovanni Battista affinché tutti credessero in Gesù come Cristo, per mezzo di lui. Giovanni l'Apostolo ha scritto questo Evangelo affinché tutti credessero che Gesù è il Cristo, per mezzo dell'Evangelo. E una cosa che mi incoraggia, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Dio chiama tutti alla salvezza. Infatti in Cristo Gesù, lui è il salvatore di chiunque viene a lui. Giudei, greci, persone che sono malvagi peccatori, siamo tutti peccatori. Quelli che sono i peggiori peccatori, chiunque va a Dio per mezzo di lui sarà salvato. Affinché tutti credessero per mezzo di lui, dobbiamo proclamare a tutti. Non dobbiamo mai dire, ma sì, ma quella persona lì è troppo malvagio, è troppo duro, è troppo freddo. Dobbiamo proclamare a tutti. Ci pensa Dio a salvare. Ci pensa Dio a salvare. Allora, andiamo avanti. Abbiamo letto di Giovanni Battista. Adesso arriviamo in Giovanni, capitolo 1, versetti 9 e 10. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Allora, ricordate i versetti 4 e 5. Abbiamo letto l'ultima volta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non lo hanno compresa. E nel nostro brano, il mondo non l'ha conosciuto. E lui era la vera luce. Allora, la parola Dio eterno è la luce degli uomini, risplende nelle tenebre, che abbiamo già visto, le tenebre è l'assenza di luce, quindi visto che Dio è luce, le tenebre sono l'assenza di Dio. E la parola risplende nelle tenebre, risplende in mezzo alle persone senza Dio. In versetto 9 leggiamo che la parola illumina ogni uomo. Allora, è molto chiaro da tutta la Bibbia, non tutti sono salvati. Gesù dice pochi sono salvati. Quindi questo non vuol dire illumina ogni uomo. No, quello è molto chiaro dalla Bibbia. Ma la luce che è sufficiente, che illumina tutto il mondo, il sole risplende in tutto il mondo. Ma se uno sceglie di vivere in una caverna, viene illuminato dalla luce del sole? No, se scegli di restare sotto una caverna di giorno, esci solo di notte, non vedi la luce. La vera luce illumina chiunque, va alla luce, è l'unica luce in tutto il mondo. Senza la parola, senza Cristo, restiamo nelle tenebre, senza Dio. La religione non illumina, la religione non illumina. Una vita di buone opere non ci illumina, non ci porta a Dio. Solo la parola, Dio in Cristo ci illumina, ci porta a Dio. E notate che il brano dice, la luce viene nel mondo. Allora, la parola è eterna ed era sempre presente nel mondo. E qui Giovanni dichiara che viene nel mondo. È fondamentale capire questo. Prima era nel mondo come creatore, ma poi è venuto nel mondo anche come uomo, in modo visibile. E nel versetto 10 leggiamo che non fu conosciuto quando era nel mondo. Leggo ancora quello. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Allora, in Romani 1 abbiamo letto che Dio è manifestato nella creazione, ma l'uomo, gli uomini, non lo hanno glorificato e ringraziato come Dio. Il loro cuore ottenebrato non lo hanno riconosciuto. In quel senso. E quando Cristo era nel mondo, gli uomini non lo hanno conosciuto. Lo hanno visto miracoli che solo Dio può fare, miracoli già profetizzati nell'Antico Testamento che avrebbero fatto Dio, che avrebbe fatto Dio, Yahweh, l'Eterno quando sarebbe venuto, ma non lo hanno conosciuto come Dio. Così dicevano i giudei, studiosi della legge, quando Gesù faceva quello che solo Dio può fare, e lo faceva, così dicevano di lui. Lui blasfema. No, non lo hanno conosciuto per chi è. Allora, il suo mondo, che lei gli aveva creato, il suo mondo, ma non lo hanno conosciuto. Non fu conosciuto come Cristo, fu conosciuto come uomo. Magari uomo di Dio, ma uomo. E ho detto l'ultima volta, voglio dirle ancora, è facile per noi di vedere Gesù più uomo che Dio. È facile, perché Gesù, il figlio di Dio, è diventato pienamente uomo, rimanendo pienamente Dio. È diventato Gesù, l'uomo. E spesso lo vediamo talmente come uomo, grazie a Dio è uomo, può comprenderci, ha preso il nostro peccato, che dimentichiamo che è veramente Dio. O che possiamo vederlo per chi è. Allora, finora abbiamo visto che Dio aveva mandato Giovanni il Battista per rendere testimonianza alla parola, affinché tutti credessero in lui. Però abbiamo appena detto che la parola è venuta nel mondo, era nel mondo, e che il mondo non lo conosceva. Adesso leggo il versetto 11. Che ci spiega ancora di più. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Allora, nel greco non c'è la parola casa, è solo è venuta nella sua, singolare, era un neutro come verbo, è venuto nella sua, si potrebbe dire nella sua creazione, ma poi i suoi è plurale, era maschio. Ok? Che quindi cambia. È venuto nella sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Quindi è venuto nel suo mondo, nella sua creazione, ma i suoi sono il suo popolo, i giudei. Ricordate che prima della croce Gesù era mandato solo ai giudei. Quando la donna sinofeniciana, cananea, venne da Gesù chiedendo aiuto per la figlia, e Gesù dichiara a lei, leggo io Matteo 15, 24, ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù è venuto solo per i giudei fino a dopo la croce. E poi, dopo la resurrezione, era il Salvatore del mondo. Erano ai giudei che Dio aveva mandato i profeti annunciando il Cristo. Era ai giudei che Dio aveva fatto un patto. Era ai giudei che Dio aveva dato la legge e stabilito i sacrifici. Tutti quanti che portavano a vedere il Cristo. Quindi, Gesù, la parola, è venuto specificamente ai giudei, al suo popolo, ai suoi, che sapevano dell'arrivo di Cristo. Però, nonostante che era estremamente chiaro dai miracoli e le profezie adempiute che Gesù è il Cristo, i suoi non lo hanno ricevuto. Cosa vuol dire ricevere? Allora, troviamo la stessa parola tradotto diversamente in Giovanni 14, 3. E qui viene tradotto come accoglierò. Stessa parola in greco. Vi leggo quello. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. La parola accogliere è la stessa parola greca che ricevere. Ed è questo senso di dare il benvenuto a qualcuno per chi è. Qualcuno arriva alla porta e lo accoglie in casa, lo ricevi in casa. Stesso senso. E Gesù, il Cristo, è venuto al suo popolo. Aveva profetizzato. Chi era che parlava ai profeti? Secondo Pietro leggiamo di questo. Lo Spirito di Cristo. Lo Spirito di Cristo era chi parlava ai profeti. Quindi da secoli Cristo aveva parlato di sé ai profeti che loro poi parlavano ai giudei. Arriva poi il Cristo in forma umana sulla terra adempiendo tutte le profezie e i giudei non lo hanno ricevuto, non lo hanno accolto. Ma erano il popolo di Dio, il popolo scelto da Dio, l'unico popolo in tutto il mondo scelto da Dio. Amati, curati, benedetti da Dio, da Cristo. Ma quando è arrivato in casa di loro, non lo hanno ricevuto. Noi riceviamo Gesù? Allora, i giudei volevano Gesù in Giovanni 6, quando ha moltiplicato il pane e il pesce. Il giorno dopo, cosa volevano cercare Gesù? Per quale scopo? Per farlo re, non i loro signori, ma un re che avrebbe provveduto una vita comoda per loro. E lui riprende loro per questo. Altre volte quando dovevano farlo re, non signori, non Cristo, ma re, comodo, lo ricevevano come volevano loro, non come il loro Cristo. Come vedi tu Gesù? Tu lo accogli come il tuo Cristo, chi ottiene il perdono di cui hai bisogno? Chi è il tuo Signore? O lo vuoi come chi risponde a quello che vuoi tu? Tu preghi e lui risponde. Eri lì per timbrare le tue richieste. E se non lo fai, non lo fa, quasi ti arrabbia. Ma perché non mi ha risposto? Non stai mica pregando nel suo nome per la sua gloria, secondo la sua volontà. I giudei non hanno ricevuto Gesù. Infatti vi leggo di questo in Giovanni 3, 19 a 20. Ora, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. La parola, Dio, il Cristo, è venuto nel mondo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini non volevano la luce, perché non volevano lasciare i loro peccati. E dobbiamo esaminarci. Tu vuoi la luce in ogni angolo della tua vita? Oppure vogliamo aggrapparci a qualche opera malvagia, a qualche campo di orgoglio, a qualche concupiscenza, a qualche egoismo? C'è qualcosa che non vogliamo arrenderci, non vogliamo accettare la volontà di Dio in questo o quel campo, in qualche ruolo, perché crediamo che la nostra via ci porterà più benefici che la via di Dio? E quindi vogliamo luce, ma non in questo angolo? O che possiamo voler che la luce di Cristo illumina ogni angolo, che rende manifesto ogni peccato? Per così si abbraccia alla luce. Si riceve la luce abbandonando le tenebre per abbracciare la luce come tutto. Il Cristo, Dio, è diventato carne, è diventato umano, è venuto al suo popolo, ma quasi tutti lo hanno rifiutato. Ma quasi tutti, non tutti. Alcuni hanno ricevuto Gesù come Cristo. Hanno ricevuto Gesù l'uomo per chi è il Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato. Cosa è successo a chi ha ricevuto Gesù come il Cristo? Leggo di nuovo 11 a 13 questa volta. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La grande maggioranza dei giudei hanno rifiutato di accettare Gesù come il Cristo, ma non tutti. Alcuni lo hanno ricevuto. A coloro che lo hanno ricevuto, cosa fa? Quelli che lo ricevono tuttora, egli dà l'autorità, il potere, un'opera di Dio in loro, di diventare figli di Dio. Quanto è importante questo. Io voglio rileggere i 12, consideriamolo pezzo per pezzo. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ringrazio Dio per quelle parole all'inizio, a tutti coloro, non c'è distinzione. La salvezza arriva a chiunque riceve Gesù come il Cristo della sua vita. Gesù era venuto per i giudei, ma adesso è per tutti, qualunque nazione, qualunque popolo, qualunque livello. Quanto uno può essere un grande peccatore, Gesù è venuto per salvare non i giusti, ma peccatori. Poi, Notate che egli a tutti coloro, chiunque lo riceve, dà l'autorità di diventare figli di Dio. Già in questo versetto Giovanni spiega cosa vuol dire ricevere. Abbiamo già visto il verbo accogliere, così, per chi è. E poi Giovanni dice: quelli che credono nel suo nome. Credono nel suo nome. Credono: io sono peccatore, sotto giudizio, mi serve il Cristo, solo Lui può salvarmi. Gesù è il Cristo. Credono nel suo nome. Si aggrappano a Lui per la salvezza. Quindi riconoscono di aver bisogno della salvezza. Non puoi essere salvato se ti credi di essere buono. Ma Dio conosce il mio cuore. Quando una persona dice, per giustificarsi, Dio conosce il mio cuore, è un bruttissimo segno che non si sta aggrappando a Gesù come il Cristo che lo salva. Pensa che Dio vede quanto è buono e giusto il cuore. Dio vede quanto è marcio il cuore. Ma chi dice, no, il mio cuore è marcio, non è buono e giusto, è marcio. Io ho bisogno del Salvatore che è il Cristo, e Gesù è quel Cristo. Crede nel suo nome. Chi lo riceve, riceve il diritto, l'autorità di diventare un figlio di Dio. Notate quella parola diventare. Ne abbiamo parlato spesso come Chiesa. Vuol dire passare da uno stato di non essere qualcosa allo stato di essere quella cosa. Diventare viene usato qui dal non essere all'essere. Il figlio di Dio è sempre stato Dio, sempre, prima della creazione di tutto era sempre Dio, non era sempre umano. La parola all'inizio non era umano. Durante il tempo dell'Antico Testamento il figlio di Dio non era Gesù, non era umano, era solo divino. Ma circa 2000 anni fa, il figlio di Dio, Dio, è venuto alla terra, ha preso l'umanità, è diventato un essere umano. E chi diventa un figlio di Dio non era un figlio di Dio prima. Solo chi riceve Gesù come il Cristo. Quindi qui in Italia ci sono battesimi di bambini, non vale niente. Loro non vedono il loro bisogno di un Salvatore e quindi non ricevono Gesù come il loro Cristo che li salva. Quindi non diventano figli di Dio. Si diventa un figlio di Dio non tramite un sacramento, un rito, ma vedendo, credendo in Gesù come il Cristo che ti salva. Si passa da non essere un figlio di Dio, così dice in Efesini 2, altro che figli di Dio, eravamo per natura figli di ira, a diventare figli di Dio. Allora, noi abbiamo un problema in questa Chiesa. Conosciamo bene la dottrina, al punto che è una buona cosa. Il problema non è conoscere bene la dottrina. Il problema è che a volte conoscere bene, sappiamo le risposte e non ci colpiscono. È un grave pericolo. E quando leggiamo che siamo figli di Dio, dovrebbe farci tremare per quanto è grande. Come quel genitore che tiene per la prima volta suo primogenito e guarda giù e riconosce: questo è il mio figlio, e arriva spesso a piangere, a tremare per la grandezza di questo. Il fatto di essere figli di Dio dovrebbe tuttora farci tremare con la grandezza di questo. Dio non ci ha fatto diventare i suoi sudditi. Sì, Gesù è il nostro re in quel senso, ma molto più di quello, siamo figli. Il nostro rapporto principale non è essere servi o schiavi di Gesù, anche se Lui è il nostro Signore. Il rapporto principale che noi abbiamo con Dio per mezzo del Cristo è di essere figli di Dio, figli amati, prima di ogni altra cosa. la salvezza è essere un figlio di Dio. Dio diventa il padre. Non esiste padre umana che ama minimamente come Dio ama i suoi figli. L'amore di Dio come padre è infinito, è eterno, è costante, è potente, è perfetto nella saggezza. Non esiste nulla nella vita paragonabile ad avere Dio come padre, ad essere amati da Lui, come figli preziosi. E tali siamo in Cristo. Spesso non abbiamo gioia. Cosa dice Filippesi, per esempio? Rallegratevi, gioite, rallegratevi del continuo. Non dice nelle circostanze, dice nel Signore. Nel Signore, in colui che ti ha salvato, che ti ha fatto diventare ed essere un figlio di Dio. Gioite del continuo. Quando vediamo quello che era la condizione di essere figli di ira, separati da Dio, nelle tenebre, e riconosciamo che siamo nel figlio del suo amato figlio, nel regno del suo amato figlio, nel regno della luce, siamo figli di luce, figli amati, possiamo solo gioire. È la cosa più grande, più meravigliosa della vita. Nessun rapporto umano è mai perfetto, nessun rapporto umano è mai eterno. Cielo non è speciale perché vedremo i nostri cari che ci hanno preceduto, se ci hanno preceduto. Cielo sarà meraviglioso perché saremo con Cristo, nella presenza di Dio, il nostro Padre. Diventare un figlio di Dio arriva con la nascita spirituale. Quello che viene chiamato in avanti, in Giovanni, la nuova nascita, viene chiamato altrove essere vivificati oppure essere rigenerati. Non è una nascita umana, è una nascita che viene da Dio. Leggo 12 e 13. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Non è una nascita da sangue, non è che, ma i miei genitori sono figli di Dio, qui non c'entra. Tu non sei figlio di Dio perché i tuoi genitori sono figli di Dio. Non c'entra. Loro possono essere figli di Dio, andare con Dio, e tu puoi andare all'inferno, lago di fuoco. Non vieni dalla volontà di carne né la volontà di uomo. Non è che volontà di carne, io voglio arrivarci, mi impegno, faccio buone opere, divento religioso, faccio buone cose. No, non si può. Nessuno può fare un altro diventare figli di Dio, nessuno può fare se stesso diventare figli di Dio. La nascita non viene dalla volontà di uomo o di carne. Per diventare un figlio di Dio, uno deve nascere da Dio. Solo Dio può dare questa nascita. E tutti coloro che ricevono Gesù come Cristo, nascono come figli di Dio, diventano veri figli di Dio. Quindi diventare un figlio di Dio non è per merito, non è per opere umane, non è per la propria volontà, la volontà di qualcun altro. Chi diventa figlio di Dio è perché nasce da Dio. È la volontà di Dio che fa nascere uno come figlio di Dio. È Dio che inizia quella buona opera. È Dio che la porterà a compimento. Quindi chi nasce veramente da Dio, diventa un figlio di Dio, sarà sempre figlio di Dio. Ci sono tanti che dicono con la bocca, io credo in Gesù, e umanamente, non vedendo il cuore, riconosciamo come figli di Dio, ma non sono figli di Dio. I veri figli di Dio sono figli per sempre, ma quelli che rinnegano, che abbandonano Cristo, non erano mai nati da Dio. Avevano fatto una professione di fede, ma non erano rigenerati. Quindi si può perdere l'apparenza della salvezza, assolutamente. Si può credere in Gesù intellettualmente e a un certo punto rinnegare Gesù. si perde l'apparenza della salvezza. La vera salvezza non si perde perché è un'opera di Dio nel cuore. Allora, leggiamo il versetto 14, in cui Giovanni dichiara direttamente quello a cui si aveva accennato chiaramente prima. Giovanni allora ci ha già spiegato, tenete in mente, che la parola è Dio, è eterno. Nell'inizio, nel principio, era la parola. È creatore, è vita, è luce. Ha parlato del fatto che è venuto il mondo, che era il suo mondo. Adesso dichiara in modo chiaro che è venuto il mondo come uomo. Leggo versetto 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Questo brano è così ricco che voglio solo toccarlo oggi e la prossima volta vederlo più a fondo. Per adesso notiamo che Giovanni prima ci ha presentato la parola come Dio. Adesso dice che la parola si è fatta carne. E in greco si è fatto è uguale, identico di quello che prima abbiamo letto in 12, diventare figli di Dio, la stessa parola. Quindi avremmo potuto tradurre, sarebbe uguale, Giovanni ha scritto la stessa parola e la parola è diventata carne. Nella Bibbia carne vuol dire umano, corpo, fisico. Quindi la parola, Dio, quello abbiamo già visto, è diventato umano. Ricordate? Diventare, passare da non essere ad essere. Quindi la parola, il figlio di Dio, non era umano. Importantissimo ricordare questo. Non era umano. Gesù non esisteva come umano prima di circa 2000 anni fa. È diventato, ha preso l'umanità, pur rimanendo chi è? Dio. In avanti, qui dice la parola ha vissuto tra di noi, poi fra pochissimo vediamo che questo è Gesù. Quindi, con questo brano, Giovanni rende chiarissimo, non è che c'erano dubbi prima, quando dice è venuto nel mondo, sta parlando del fatto che la parola Dio è diventato uomo. Rimane Dio perché è Dio, ma ha preso l'umanità. Perché? Per poter salvarci. Vedremo di più di questo. Dio è potente, ma non poteva caricarsi del peccato degli uomini. Un uomo senza peccato poteva caricarsi del peccato degli uomini. Quindi Dio è diventato uomo. Questa venuta di Gesù, il figlio di Dio, nel mondo, la parola diventando carne, era così importante che Dio ha mandato Giovanni e Battista per preparare le persone. E noi predicando, quando parliamo con altri, qual era il messaggio di Giovanni? Principalmente qual era? Ravvedetevi, ravvedetevi. E quando proclamiamo l'Evangelo, spieghiamo che il Creatore, in Atti 17, Paolo ad Atene, il Creatore da cui dipendiamo, quello che abbiamo letto nella parola, che dà vita a tutti, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo. Siamo tutti peccatori e quindi comando a tutti gli uomini di ravvedersi. Questa è la preparazione per il Cristo, di proclamare il giudizio, il ravvedimento, e vogliamo proclamare quello. Quindi evangelizzare non è dire, oh, sai che Dio ti ama. No, sai che il tuo Creatore ti giudicherà e tu sei colpevole, ma ha provveduto un Salvatore. E io prego che possiamo afferrare di più chi è. Sto parlando di chi è in Cristo, chi è il nostro Salvatore. Non è un grande uomo, è Dio incarnato, è Dio stesso incarnato, colui che ha creato tutto. Tanti accolgono Gesù, questo povero uomo morto sulla croce, ma Gesù non è un povero uomo morto sulla croce. Così dice in Giovanni, dice: nessuno toglie la mia vita, nessuno me la toglie. Ho il potere di porla e anche il potere di riprenderla. Nessuno toglie la mia vita. Gesù ha dato la sua vita, è venuto per quello. Io prego che possiamo comprendere di più cosa vuol dire che Gesù, il Cristo, ha dato la sua vita per farci diventare figli di Dio, figli amati, non sudditi, non servi, ma figli, e che Dio ci ama come padre, perché è nostro padre. O che possiamo comprendere questo di più, o che possiamo contemplare chi è Gesù il Cristo e restarne meravigliati. Preghiamo. Padre, dico Padre, e Gesù ci ha insegnato a pregare chiamandoti Padre, ma non sei Padre di tutto, di tutti. Tu non eri il nostro Padre, noi eravamo tutti quanti figli di ira, non figli di Dio. Ma per mezzo di Gesù Cristo tanti di noi siamo diventati figli di Dio e tu sei diventato il nostro Padre. Tu ci hai fatto nascere come figli tuoi, non tramite qualche sacramento umano che gli uomini potevano compiere, no, è stata un'opera tua in noi. Oh Padre, aiutaci, ti prego, a comprendere di più chi è il nostro Signore e Salvatore. È il Cristo. Certo, è diventato uomo per poter andare alla croce per noi, ma è Dio, è il nostro Creatore, è la vita, è la luce, ha ogni potestà e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui e ogni lingua confesserà che Egli, il nostro Signore Gesù, è il Signore. E noi siamo figli tuoi per mezzo di Lui. Facci comprendere di più chi siamo per te in Gesù Cristo. Ti prego, tu ci hai salvati dalle tenebre. Aiutaci a comprendere di più la salvezza e poi a camminare in questa luce in cui siamo salvi in Gesù Cristo. Grazie, ti prego questo per merito, quindi nel nome di Gesù, il Cristo nostro. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.